storiedigio.it e la storia continua. Il fantasma del parco. Quando Cristo girò la testa. Frate Ave Maria. L'eredità del vecchio facchino. Ara Bellara. www.redigio.it e la storia continua. Il fantasma del parco. L'Ottocento era in un punto di morte quando a Milano si diffuse il terrore del fantasma. A chi percorreva di notte i sentieri deserti del parco del castello appariva misteriosamente una giovane donna, sempre velata, completamente vestita di nero. Se il nottambulo che vagava per il parco era giovane e bello, la misteriosa figura gli si avvicinava e, senza aprire bocca, lo prendeva per mano e lo trascinava via. E su e giù, per un dedalo di sentieri, sotto gli alberi, in mezzo al prato, la donna velata guidava il suo compagno fino a fargli completamente perdere ogni nozione del luogo in cui si trovava. Camminavano a lungo, fino a quando appariva una villa sconosciuta, dall'apparenza signorile. La donna, che i più si immaginavano di una bellezza sorprendente, apriva silenziosamente il cancelletto chiuso a chiave e faceva strada all'ospite verso la casa, per guidarlo poi tra i corridoi e saloni, arredati con lusso e buon gusto, anche se completamente parati di velluto nero. La casa era deserta e ancora più silenziosa della misteriosa bellezza notturna. Il nottambulo veniva infine condotto in una grande sala dove la sconosciuta, sempre in silenzio, lo prendeva tra le braccia e lo trascinava nel vortice di una danza inebriante al suono di una musica misteriosa. Sul volto recava sempre una maschera nera che rendeva ancora più cupo, ma anche più affascinante, l'ostinato silenzio della donna. Un'orribile sorpresa attendeva i pochi che si arrischiavano a togliere il velo che le copriva il viso. Ai loro occhi appariva invece delle splendide fattezze mugliebri che tutti si aspettavano un macabro teschio. Il diavolo? Una donna vampiro? Chissà. Certo è che i temerari, che avevano scoperto il vero aspetto della donna del parco, uscivano correndo dalla villa e urlando, quasi folli, si precipitavano verso il castello. Inutilmente i milanesi organizzarono ricerche e battute per trovare lo spirito maligno o la villa nascosta tra il verde. Il mistero della donna velata rimase sempre tale. E per il parco, di notte, non osò avventurarsi più nessuno. www.redigio.it e la storia continua. durante i film. E la storia continua. Quando Cristo girò la testa. Dopo 60 anni di attesa, la statua alla sommità della colonna del Verziere venne finalmente inaugurata. Era il 27 agosto del 1673. Il Redentore, in pietra di Baveno, era abbracciato alla croce di ferro e teneva il capo rivolto a sinistra, verso il vicolo di San Bernardino dei Morti. Neanche tre mesi dopo, con un voltafaccia all'improvviso, il Cristo guardava dalla parte opposta, verso il Durino. Ma che cosa era mai successo di tanto straordinario in quei 90 giorni scarsi per giustificare un simile avvenimento? Si era uccisa per amore la povera Barbarinetta. E la Barbarinetta era la bellissima figlia di un sirigente della milizia forense, orfana di madre, che abitava proprio lì vicino, conosciuta e amata da tutto il quartiere. Pochi giorni dopo l'inaugurazione della colonna del Verziere, la Barbarinetta, insieme con i padri e alcuni parenti, si era recato al matrimonio di una sua cugina. Al ritorno, quando ormai l'ora era tarda e gli uomini altici, la compagnia fu assalita, dalle parti dell'Ortica, da una delle bande di malviventi che all'epoca, nonostante ogni tentativo di repressione, infestavano la città. La colluttazione fu breve. I parenti della Barbarinetta, alquanto ubriachi e perciò incapaci di opporre una valida resistenza, se la diedero a gambe e cercarono di rifugio in una fontana. Il sergente, in onore di grado, si buscò pure un colpo di archibugio. Quando la povera ragazza riuscì a riprendersi lo spavento, si ritrovò in una stalla, in compagnia dei banditi che stavano giocandosi a dadi il bottino, lei compresa. A un tratto scoppiò un alterco. Comparvero i pugnali e iniziò una rissa furibonda, quando all'improvviso entrò nella stalla un bellissimo e giovane cavaliere, elegantemente vestito, che a calci e a scudisciate allontanò i contendenti. La Barbarinetta non credeva ai suoi occhi, si attaccò al braccio del giovane e fuggì con lui. Ma chi era il nuovo venuto? Era il giovane cadetto di una nobile famiglia milanese, denunciato dai genitori per aver avvelenato il fratello a cui spettava il maggiorasco e per questo condannate a morte. Una nota. Il maggiorasco era un istituto di origine spagnola in base a cui i beni costituenti il patrimonio di una famiglia venivano sottratti alla normale successione ereditaria e vincolati a favore del parente più prossimo o tra i parenti di grado uguale come i figli, a favore del maggiore per età e senza riguardo di linea. Datosi alla macchia, il giovane si era messo alla testa di un gruppo di mercenari disertori e viveva assalendo cittadini e saccheggiando cascine e conventi. Alla Barbarinetta, comunque, il bandito raccontò tutt'altra storia, e cioè di essere stato vilmente privato dei suoi diritti da fratello minore. E in attesa di giustizia, le disse. La ragazza gli credette, si innamorò perdutamente di lui e si beve d'un sol fiato anche le sue promesse di matrimonio. Lo seguì tra un assalto e una rapina, vivendo con lui alla macchia per quasi due mesi. Ma una sera, mentre la banda al completo si era accampata in una cascina disabitata, la milizia la salì. Bastarono pochi colpi di archibugio e i banditi si arresero. Tutti furono fatti prigionieri, compresa la Barbarinetta, e riportati a Milano. Al processo, il salvatore della ragazza, fece di tutto per alleggerire la propria posizione nei suoi confronti. Tutto sommato, non l'aveva rapito certo lui. E poi, come disse i giudici, la Barbarinetta era pure stata l'amica di tutti i componenti della banda. Mentire non gli servì nulla. Fu condannato a morte, come tutti gli altri. Solo gli fu concesso il privilegio, grazie alle sue nobili origini, di morire decapitato anziché squarciato e arrotato. E la Barbarinetta? Fu riconosciuta innocente e rimandata a casa, dove scoprì di essere rimasta sola. Il padre era morto la stessa sera dell'aggressione e per quel colpo di archibugio sparatogli dagli assalitori. Venne il giorno dell'esecuzione. Il giovane doveva essere decapitato sul piazzale di Porta Tosa, proprio vicino alla colonna del Verziere, e la Barbarinetta, sul balcone di casa sua, assistette a tutti i preparativi. Vide addobbare a lutto il palco, vide accendere le torce, vide giungere il corteo che portava il suo fidanzato al patibolo. E la piazza era piena di gente, ma a un tratto tutti fecero silenzio. Il boia aveva alzato la scure, un urlo e un tonfo. All'improvviso sconvolsero la macabra cerimonia. E tutti si voltarono verso la casa della Barbarinetta. La ragazza si era gettata dal balcone uccidendosi. E fu allora che il Cristo del Verziere girò il capo. Anche lui evidentemente impietosito dalla triste fine di un così grande amore. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. www.radiozoo.it e la storia continua. Frate Ave Maria. C'era una volta un cavaliere che per buona parte della sua vita si era comportato come il peggiore dei malviventi. Un giorno, senza dire né due né tre, si fece monaco e si diede alle opere buone. Il convento in cui si era ritirato era molto conosciuto per la sua particolare devozione alla Madonna. Il cavaliere, che non sapeva né leggere né scrivere, fu accolto dai monaci come gregario e trattato benissimo a causa delle sue nobili origini. Uno dei monaci fu incaricato a mantenere il convertito sulla retta via e di insegnargli a cantare i salmi e a recitare i Padre Nostri. Ma per quanti sforzi facesse il poveretto, non riusciva a fargli apprendere nulla. Il cuore del cavaliere, ormai indurito dal troppo male commesso, non era più in grado di imparare nulla, neanche a fare del bene. E il monaco, suo maestro, vedendo che quello proprio non capiva un accidente, fece l'impossibile e cercò di insegnargli almeno la cosa più semplice, l'Ave Maria. E infatti, imparare l'Ave Maria era tutto quello che altro poteva fare. Appena ci riuscì, il cavaliere convertito cominciò a dedicarsi alla Madonna come alla più importante di tutte le cose. Non sapeva né Padre Nostri, né cantici, né testi sacri, né salmi, né altre preghiere, e mentre tutti gli altri monaci pregavano, cantavano, studiavano, leggevano le scritture, lui poteva solo ripetere l'Ave Maria con una devozione grandissima. E quello era il suo diletto, la sua passione, la sua lingua cantava Ave Maria, grazia plena, ad ogni ora del giorno e della notte. Recitava l'Ave Maria lavorando, assistendo alla messa, girando a raccogliere le elemosine. Cominciarono a chiamarlo Frate Ave Maria e tutti i monaci lo credevano un po' tocco, anche se non gli volevano male. E Frate Ave Maria andò avanti così, a pregare la Madonna per tutta la vita. E quando piacque al cielo, venne anche la sua fine ed entrò nella città celeste. Fu allora che comparve la meraviglia. Fuori dalla sua tomba era nata una pianta. Sopra ogni petalo e sopra ogni foglia era scritto a lettere d'oro Ave Maria. I monaci in gran fretta corsero a vedere il miracolo. La fantastica pianta apparsa proprio dove era stato seppellito il loro compagno un po' tocco. E solo allora finalmente capirono che tutto sommato quel monaco sempliciotto aveva avuto più fede di tutti loro. Con grande devozione la pianta fu sradicata. I monaci volevano vedere da dove potesse essere nata e trovarono che la sua radice era avvolta intorno al cuore di Frate Ave Maria e la pianta gli usciva dalla bocca. Decisamente perplessi, se ne ritornarono nel monastero e da quel giorno, abbandonati studi, dotti ed erudite discussioni, pensarono un po' più alla fede e un po' meno allo sfoggio della loro cultura. Anzi, il convento cominciò a risuonare di Ave Marie, una dietro l'altra, ad ogni ora del giorno e della notte. www.radiozoo.it e la storia continua. e la storia continua. L'eredità del vecchio facchino. C'era una volta un vecchio facchino che per tutta la vita aveva fatto fatica a sbarcare il lunario. Lavorava dall'alba al tramonto, girando per tutta Milano nella sua divisa di tela a righe, portando a mano, in spalla e col carretto, qualsiasi mercanzia per pochi soldi. Era ormai avanti negli anni, sfiancato dalla concorrenza dei facchini più giovani, quando un bel giorno gli arrivò la notizia che un lontano parente lo aveva ricordato nel suo testamento, lasciandogli una discreta sommetta che a lui parve addirittura una fortuna. E convinto di essere stato finalmente baciato in fronte dalla dea bendata, il vecchio facchino, ancora prima di riuscire a mettere le mani sull'eredità, decise di smetterla di tirare carretti e a consegnare pacchi. Piantò quel lavoraccio che pure gli aveva dato da vivere per quasi 50 anni e si mise ad aspettare l'arrivo dei soldi del parente. Nell'attesa si mangiò tutti i magri risparmi che aveva e cominciò a far debiti. Tanto non avrebbe più avuto preoccupazioni di nessun tipo. Stava per diventare ricco. Ma quando arrivò la favolosa eredità, il poveraccio ebbe un'amarissima sorpresa. I 4 soldi a tanto in pratica ammontava il lascito del parente ricco. Bastavano appena per pagare un terzo dei debiti appena contratti. Ma che cosa era successo? Il vecchio facchino, preso dalla smania di farla finita con quella vitaccia piena di stenti, aveva fatto i conti senza l'oste. Aveva dimenticato, cioè, che lo Stato avrebbe reclamato in ogni caso la sua parte di eredità, sotto forma di tasse e di balzelli. La discreta sommetta destinata al facchino era sfumata sotto i pesanti colpi delle tasse di successione. Al vecchio facchino non rimaneva che una cosa da fare: ritornare all'antico mestiere, a tirare carretti, a portare pacchi per 4 soldi. Il pover'uomo si rimise la divisa a tela a righe, che credeva di aver abbandonato per sempre, e riprese a girare per Milano, sempre più curvo e più stanco. La storia della sua disavventura, di bocca in bocca, fece in un attimo il giro della città. I milanesi, addirittura, ne coniarono un detto, usato ancora oggi, per indicare la precarietà delle più grandi illusioni. L'eredità del Mat Facchin. Come ancora oggi c'è a Milano, chi ricorda la canzoncina coniata dal vecchio facchino per consolarsi dalla cocente delusione. Oh, cara la Megheba, l'eredità le è andata, siamo in bulletta e in strada, tornerem a fa il payash. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Arabellare. Il nobile veneziano Cornaro, discendente dalla regina di Cipro, aveva una bellissima figlia, Ara. Si trovava a Milano di passaggio insieme con lei quando la giovane successe qualcosa di assolutamente indesiderato. Il ricco e prepotente conte Marino si innamorò di lei. Tommaso Marino, arricchitosi come appaltatore di gabelle, aveva ottenuto anche l'appalto del sale per tutto il ducato. E a Milano spadroneggiava al punto che lo stesso governatore aveva paura di lui. Era un convinto anticlericale. I preti lo chiamavano Bordoc, cioè Scarafaggi, e alle sue dipendenze contava decine di bravi, dal popolo soprannominati i Pitoc, che portavano come insegna una mazza con lo stemma gentilizio del padrone, sul quale cappeggiavano tre pesciolini guizzanti. Era un giorno, verso 1550, mentre camminava altezzoso come al solito per le vie del centro cittadino, il conte rimase fulminato dalla bellezza della biondissima Ara. La seguì e la vide entrare nel palazzo del console della Serenissima, dove la ragazza abitava insieme con il padre. Nel giro di 24 ore, Tommaso Marino si presentò al nobile Cornaro e gli chiese Ara in moglie. Ci rimase decisamente male quando si sentì rispondere un secco no. Ma uscì dai gangheri quando il patrizio veneziano gliene spiegò il motivo. Mai e poi mai avrebbe permesso che sua figlia sposasse un milanese, perché una discendente della regina di Cipro non poteva certo abitare in una città tanto scarsa di bei palazzi e soprattutto una casa non degna del suo rango. Marino, infuriato, decise di prendersi Ara con la forza. Appena saputo che la ragazza e il padre sarebbero andati a una festa, il conte si appostò con i suoi bravi lungo la strada e rapì la bella veneziana. La portò nel suo palazzo di Porta Romana e la affidò alla madre, che gli si fece in quattro per assicurare alla prigioniera che il suo Tommaso era sì un po' scapestrato, ma aveva buone intenzioni. Nel giro di poche ore tutta Milano entrò in subbuglio. Per quanto potente fosse il conte Marino, questa volta si era trovato di fronte a un pezzo grosso quanto lui. E soprattutto neanche il governatore poteva lasciare correre il rapimento della figlia di un personaggio così importante. E il conte si preparò al peggio. Armato fino ai denti, si barricò in casa con i suoi bravi, lasciandone tre di guardia davanti al portone. Faceva sul serio, come faceva sul serio anche il nobile Cornaro. Il governatore, stretto tra l'incudine e il martello, non sapeva che pesce pigliare. Riuscì solo a svolgere una funzione di mediatore tra il padre della rapita e il rapitore. E riuscì pure a trovare un accordo. Il marino avrebbe restituito Ara al padre, per poi riprendersela come legittima moglie. E così fu fatto. Le nozze furono celebrate in gran pompa e anche il popolo prese parte ai sontuosi festeggiamenti, coniando in onore della bellissima contessa una filastrocca. Ara bellara, discesa cornara, delor fin del conte Marin, strapazza Bardoc, dente fera tripitoc, tripesit e una masera, quel che le dente e quel che le fera. Significa: Ara bellara, della famiglia Cornaro, dai capelli di oro fino, appartieni al conte Marino, straparsa preti, dentro e fuori di casa ci sono tre bravi con la massa dei tre pesciolini, questo è dentro e quello è fuori. Il matrimonio tra Ara Cornaro e Tommaso Marino comunque non durò a lungo. Di lì a pochi anni, quando ormai il conte aveva iniziato la costruzione del palazzo che ancora oggi porta il suo nome, in un impeto di folle gelosia, il Marino impiccò la bellissima moglie nella sua villa sul Naviglio di Gaggiano. Della bionda e sfortunata Ara rimase solo il ricordo e la filastrocca, ancora oggi cantarellata ai bambini, come conta. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.